20, un minuto Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte delle 20. Questa sera il decreto sicurezza del governo che è stato approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Molte le norme che sono state messe dentro, alcune riguardano insomma, emergenze del momento come l'uso dei coltelli, per cui c'è un bello giro di vite su chi va in giro con il coltello, è previsto il carcere, coltello oltre una certa misura, 8 cm. Norme diverse per reati diversi, quello che ci interessa di più qui stasera è il diritto di manifestazione che ci sembra venga messo in discussione con misure quali le pene amministrative, fortissime multe per chi non si comporta come dicono le forze di polizia in piazza, magari ad esempio perché cerca di fare un pezzo di corteo che non era stato previsto. Ma soprattutto questo fermo preventivo di chi, e insomma adesso cerchiamo di capire di chi, persone che vengono segnalate dalla polizia. Saluto l'avvocato Mirko Mazzali, buonasera avvocato.
Buonasera, buonasera a tutti.
Vedi, manifestanti in adifesi tanti nel corso della sua carriera. Oggi pomeriggio si è letto queste 50 pagine di decreto. Allora, innanzitutto le dico qual è la dichiarazione del ministro della giustizia Nordio.
Lo deve proprio fare.
E purtroppo è dovere di cronaca.
Ok, grazie.
L'ha detto davvero, ha detto vogliamo evitare il ritorno delle Brigate Rosse.
Vabbè,
lasciamo lì, insomma, poi c'è questo il ministro,
sì.
Sai come si dice, c'è chi ha il senso del tragico, chi non ha nemmeno quello del ridicolo, probabilmente.
Infatti.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto che non sono misure spot, ma un tassello che restituisce come se prima fosse stata tolta, libertà e sicurezza ai cittadini, strumenti contro la criminalità diffusa, lì probabilmente si riferisce appunto ai coltelli, che è un tema, non è che non vogliamo parlarne questa sera, ma vogliamo parlare delle manifestazioni. Insomma, lei dall'impianto che ha letto, che cosa deduce?
Beh, è un attacco diretto al diritto di manifestare, dove non so se apposta o no, la questione del fermo preventivo paradossalmente rischia di essere la meno pericolosa, poi spiegherò perché. Perché nei richiami, eccetera, eccetera, c'è un po' quello che lei aveva detto prima. C'è per esempio quella norma, secondo me assolutamente grave, che in presenza di una sentenza di condanna per lesioni aggravate, che come dire non è un reato particolarmente grave, il giudice può emettere il divieto di partecipare a manifestazioni, pubblici assembramenti per un periodo anche fino a 3 anni, o in caso di pene più gravi per un periodo fino a 10 anni. E questo, come dire, è un attacco diretto al diritto di manifestare che deriva da una sentenza di condanna. Ci sono poi quelle che sono già state accennate prima, l'aumento di pene per la manifestazione senza preavviso, sanzioni amministrative gravi per chi fa un percorso diverso da quello concordato sul corteo, quindi come dire in qualche misura senza neanche che ci siano atti di violenza. L'idea che mi sono fatto io è che ci sono delle norme pericolose che andranno viste, che sono queste, cioè per esempio addirittura la parificazione del manifestante al tifoso, per cui colui che viene colpito dal divieto di manifestare dovrà recarsi tutte le volte che c'è una manifestazione a firmare nel commissariato. Ci sono queste che sono norme così. Paradossalmente la norma di cui si è discusso, il fermo preventivo, dal punto di vista culturale è pazzesca, cioè oggi su Repubblica un editorialista diceva è una norma che c'era nel periodo del fascismo e io concordo, perché qui nonostante abbiano cercato di assecondare le giuste rimostranze del Presidente della Repubblica, cioè per esempio che basta una semplice segnalazione, che, come dire, non si capisce neanche bene cosa significhi una segnalazione, neanche una denuncia, neanche una sentenza di condanna. La fortuna è che in molti casi non sono del mestiere chi fa queste norme, perché questa è una norma che per chi in qualche misura conosce cosa, come funzionano le manifestazioni, soprattutto quello che funziona prima, io non mi immagino, fortunatamente, che quando ci mettiamoci a una manifestazione di 500.000 persone, loro abbiano la possibilità di bloccare tutti, di fare il fermo preventivo per tutti coloro che hanno una segnalazione, per il semplice motivo che questo paralizzerebbe le forze di polizia, perché col meccanismo che hanno ideato non è che si prendono fortunatamente il soggetto e lo tengono 12 ore lì, devono fare comunque una motivazione che spiega perché fanno il fermo preventivo, devono avvisare il pubblico ministero dove c'è questa specie di controllo che non si capisce sulla base di quale fondamento avviene, quindi vorrebbe dire che a un certo punto fermano 150 persone, tolgono 150 persone, funzionari e comunque agenti dalla manifestazione per tenerli lì in ufficio, il che mi viene da dire che immagino che non sarà molto, molto applicato.
Di contro immaginiamo proprio lo scenario, no? Proviamo a visualizzarlo, fermano le famose 150 persone, devono scrivere presumo 150 verbali, perché si deve far così, non è che possono...
No, devono fare 150 provvedimenti, devono motivare sulla base di quali presupposti tu
vieni fermato.
Ma peraltro
poi li devono scrivere, li devono mandare al pubblico ministero, il quale li deve leggere quantomeno, no? Perché non è che può decidere a caso. E poi deve decidere, e come si fa? Boh, immagino che dovrà scrivere un verbale anche lui, adesso non lo so come funziona. Insomma,
non so se basterà,
per dire, avvocato, che altro che 12 ore, no? Chiaro che se l'obiettivo è non farti andare in piazza, tu in piazza non ci vai, PM o non PM in questo caso.
Ma anche adesso, scusatemi, ma non è che se adesso trovavano uno con un bastone o con una Molotov e dicevano va bene, vai in manifestazione, lo trattenevano, gli facevano un verbale, magari rallentato e la manifestazione non la perdeva lo stesso. Queste sono norme, come dire, solo ideologiche, no? Che dicono fanno il fermo preventivo, poi adesso io mi auguro di non sbagliarmi, ma che effetti pratici non ne avranno, mentre quello che dicevo prima, quei lì sì che sono problemi, cioè nel senso che sanzioni amministrative di 1.000 euro, 3.000, 4.000, 5.000 euro per delle persone, come dire, che non sono ricche, sono un deterrente particolare, ecco.
Perché magari che possono essere combinate, perché magari il corteo prevedeva che si andasse, che ne so, certo, percorso Buenos Aires, se uno gira perché vuole andare sotto la sede di un partito,
gli danno 5.000.
5.000 di multa, tutti quelli che sono lì nel gruppo. Cioè 5.000 a ciascun partecipante, non 5.000 totali, si fa la colletta.
Sì, no, 5.000 a ciascun partecipante.
Quindi che, sono tanti soldi.
Sì. D'altra parte la questione dello scudo, cosiddetto scudo penale, è un'altra norma, come dire, fatta per far credere alla gente, soprattutto ai poliziotti, perché è rivolta evidentemente a loro, anche se per salvarla da eccezione di legittimità costituzionale dicono che è rivolta a tutto, ha un meccanismo anche qui assolutamente perverso, per cui cosa succede? Che non lo iscrivono nel registro 335, che è quello registro dove sono iscritte tutte le persone normali, lo scrivono in un nuovo registro che dovranno fare, che adesso, come dire, siccome non c'è più un registro a mano, c'è quello digitale, insomma, dovranno creare un nuovo registro che hanno chiamato 335 1 bis, dove iscriveranno questi soggetti. Poi mettono delle norme per cui entro 30 giorni bisognerà fare la richiesta di archiviazione, non immaginando magari che sarà necessaria una perizia che ne impiegherà 60, ma il tema grave, anche qui qual è? Perché ci deve essere una priorità per cui il pubblico ministero, che magari sta indagando su un reato particolarmente grave, non so, un incidente sul lavoro, oppure non so, reati di criminalità organizzata, deve lasciare o rallentare quell'indagine per occuparsi di questa che è una priorità ideata, come dire, senza nessuna logica anche di razionale di prevenzione della criminalità. Perché?
Ma non sarà in questo caso, avvocato Mazzali, che l'obiettivo è quello di evitare l'iscrizione nel registro degli indagati, perché sappiamo come funziona in Italia, ne parlavamo anche un paio d'ore fa con un suo collega, cioè che se si è nel registro degli indagati, e questo non è certo un fatto positivo, insomma, si è mediaticamente già quasi condannati, no? Pensiamo anche ai recenti fatti di cronaca che hanno visto come protagonisti esponenti delle forze di polizia. No, non c'è più il registro degli indagati e non c'è più il problema.
Ma c'è l'altro, non è che non c'è, c'è l'altro, lo iscrivono.
Però non si chiama così, non, è diverso.
Sì, ho capito, il numero è lo stesso. Poi, no, è una norma per far credere alla cittadinanza, come dire, soprattutto alle forze dell'ordine, che fortunatamente non sono così, come dire, stolte da non comprendere, si tutela, c'è lo scudo penale, non c'è lo scudo penale, perché se poi l'accertamento dimostra che c'è il reato, verrà riscritto nell'altro, cioè anche qui non se ne comprende il senso. Un'altra cosa mi faccia dire, certo, anche questa questione qua, l'aumento delle pene, la creazione di nuovi reati, c'è un reato che a me ha fatto ridere, cioè la rapina commessa da un gruppo organizzato, ecco, non è che prima la rapina commessa da più soggetti non era punita, era una rapina aggravata dal numero delle persone, cioè la rapina commessa da un gruppo organizzato, al di là, come dire, della difficoltà di dimostrare cosa vuol dire gruppo organizzato, è un'invenzione, come dire, per dare l'idea alla cittadinanza che stai risolvendo prima, come la questione dei coltelli, non è che prima se il minore girava con i coltelli lo premiavano e gli dicevano bravo, c'hai un coltello, e lo denunciavano anche prima, non è che non lo denunciavano, e adesso continueranno a denunciarlo. Questo fortunatamente la Corte Costituzionale interviene sulle loro norme, tra l'altro il problema è che loro non tanto tempo fa hanno fatto un decreto ancora sicurezza sul tema dei minori, no? Che è stato bocciato 5 volte dalla Corte Costituzionale in poco tempo. Però loro fanno dei decreti che non si accorgono che facendo dopo poco tempo un altro decreto sulla stessa materia dimostrano che il primo decreto è stato inefficace. Perché se no non sarebbe stato necessario fare un secondo decreto, e hanno l'abilità di riuscire in qualche misura a farsi ridichiarare quasi tutti incostituzionali, per cui impediscono per esempio la messa alla prova per un reato, mentre la consentono, non so, per reato di strage, che fa ridere, ma questo è uno dei problemi del decreto precedente. Anche questo, come dire, non ha nessun senso, cioè non è che prima il minore che girava col coltello, come dire, gli dicevano no vabbè hai il coltello, te ne vai, no, anche prima non potevano farlo, anche prima era reato, e inserire anche qui la norma per cui dopo l'avvertimento viene punito addirittura il genitore. Che va bene che le colpe dei padri si dice non ricadono sui figli, ma neanche le colpe
neanche
dei figli
devono ricadere.
Sì, infatti.
Grazie avvocato Mazzali per essere stato
Prego.
Con noi, una buona serata. Sento il bisogno di un costituzionalista e per questo c'è con noi il professor Enzo Balboni. Buonasera.
Buonasera a voi.
Che cosa presumibilmente penserà la Corte Costituzionale di tutto questo decreto?
Ma allora, adesso il decreto è appena stato sfornato, naturalmente il solito sistema all'italiana, un decreto di 28 pagine, decreto legge che deve entrare in vigore a mezzanotte, contiene come sempre un fritto misto, ci sono alcune cose che hanno sicuramente il crisma della necessità e urgenza, e altre proprio no, ecco, fra quelle che proprio no ci sono le disposizioni in ordine a concorsi del personale di polizia. Ditemi voi perché da domani mattina all'una cambiano, potevano metterle benissimo in un disegno di legge. Ma insomma, possiamo fare soltanto delle considerazioni di carattere generale. La prima è questa: ad un fatto gravissimo da condannare senza se e senza ma, intervenuto durante un corteo evidentemente autorizzato a Torino, si è tentato di dare una valenza generale. Ecco, e per quello che sapevamo fino a questa mattina, l'intendimento del governo era quello di mettere due cose nuove che, se ci fossero state così come erano state immaginate, sarebbero state gravissime dal punto di vista costituzionale. Cioè, da una parte tentare di sfuggire al controllo che sempre deve esserci dell'autorità giudiziaria su ogni questione che riguardi la libertà personale, si chiami anche fermo preventivo di 12 ore, ecco, e quindi da questo non si scappa, perché l'articolo 13 a questo proposito è preciso e qui si vede che i giudici sono a garanzia della libertà dei cittadini.
Secondo lei basta questo, diciamo, avere previsto questo intervento del PM?
Allora, qui cioè, capisce, se c'è una gradazione di interventi. Il Presidente della Repubblica, a mio avviso, utilizzando quel potere di persuasione che gli spetta, può bloccare rispetto a un decreto legge soltanto le norme palesemente incostituzionali, così come penso gli erano arrivate sul tavolo questa e anche la successiva, quella che riguardava il fatto che la libertà di manifestazione era sottoposta a una cauzione, per cui c'era una discriminazione tra coloro che vogliono fare una manifestazione essendo ricchi o essendo poveri, perché per tutto il decreto c'è tutto uno stormire di fronde, le cose che avevano una sanzione amministrativa, quelle le può fare il governo, di 1.000 passano a 10.000, quelle di 5.000 passano a 50.000, ma no, qui invece si trattava di limitare la libertà di riunione e di manifestazione, ecco, e qui sottoponendola in via indiscriminata una sanzione. Allora, l'intervento di palese incostituzionalità, dopo, per fortuna, che abbiamo San Sergio che ci protegge, non c'è stato. Questo non vuol dire che la Corte Costituzionale, nel caso in cui venisse, probabilmente verrà richiesta di dare una sua valutazione sui fatti, come concretamente si manifesteranno, riterrà che sia incostituzionale, non palesemente, ma nel modo in cui si sarà svolta.
Lei dice l'intervento di Mattarella ha mitigato, però le sanzioni amministrative ci sono
comunque. Non rende esente il decreto dalla possibilità di essere impugnato. Qui si vede una volta di più che chi crede nella indipendenza e autonomia della magistratura può ritenere che questo sia un baluardo, poi per chi crede invece che i magistrati tengano sempre bordone ai violenti, il che non è, il discorso sarebbe diverso. Insomma, dispiace che di fronte a interventi che si potevano fare in un certo modo c'è sempre il messaggio facciti a faccia feroce, ecco. L'Italia si è comportata benissimo in Europa nel 78 dopo l'assassinio di Moro, non abbiamo fatto atti straordinari e urgenti se non quelli immediatamente necessari, ma dopodiché con l'ordinamento penale ordinario siamo andati avanti come democrazia.
Ecco, questo
è impazzito.
Questo mi dà così il destro per ripetere quello che ha detto il ministro della giustizia Nordio oggi, che in effetti ha detto che volevano evitare il ritorno delle BR, e quindi ha fatto bene lei a contestualizzare.
Il popolo italiano ha per fortuna una memoria non corta, non breve. Il 9 maggio del 78, una persona in genere con la testa sulle spalle, che ha dimostrato di averla, come Ugo La Malfa, preso dal momento terribile dell'uccisione di Moro, dice: ci vuole la pena di morte. E i due partiti popolari di massa, cioè la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, si opposero e dissero: dobbiamo andare con la normativa penale che c'è. Ecco, e lì avevamo un morto di BR ogni settimana, quindi no, non è la situazione di uno che da cretino, da stupido, da violento prende a martellate un poliziotto. Ecco.
Grazie per questo esercizio anche di chiarezza e di memoria storica, professore Snobalboni. Una buona serata a lei.
Grazie a voi.
Io voglio chiedere una reazione politica, come si dice, ad Angelo Bonelli, che è qui con noi. Buonasera Bonelli.
Buonasera.
A questo decreto, naturalmente, sicurezza di cui stiamo parlando da qualche minuto.
Esatto.
E qual è la sua prima valutazione?
Sono estremamente e profondamente preoccupato. Sentire esponenti del governo evocare il periodo delle Brigate Rosse genera una profonda inquietudine di chi sta utilizzando quello che è accaduto in questi giorni per alzare il livello dell'attenzione, coprire le responsabilità del governo nella crisi economica e sociale. Tutti noi sappiamo, per chi almeno li ha vissuti, che quei periodi del terrorismo nero e rosso sono stati periodi dolorosissimi, gravi, che nulla hanno a che vedere con quello che stiamo vivendo. È un fatto di una gravità inaudita che mi fa capire che il governo ha tutto in testa fuorché garantire la sicurezza dei cittadini.
Senta, quella battuta non è solo infelice, evidentemente segnala un'intenzione, no? Quella di creare una tensione che evidentemente non esiste, perché se si evocano quegli scenari significa veramente, insomma, puntare il dito laddove in questo momento non c'è quel pericolo. Qual è l'elemento, venendo al merito, più grave che lei intravede in questo decreto? Se ce n'è uno più grave degli altri, naturalmente.
Ma guardi, quello più grave è il fermo preventivo, perché viene fatto sulla base di un legittimo sospetto e non sulla base di condizioni oggettive, per cui adesso ci sarà una profonda preoccupazione da parte di chi vuole andare alle manifestazioni di non andarci, insomma. Cioè, è un problema molto molto serio. Il codice penale, di procedura penale, già oggi prevede di poter fermare persone che non hanno compiuto il reato ma che hanno intenzione di tentarlo, perché magari vengono trovati con oggetti che possono offendere. In realtà si sta costruendo un'architettura che vuole disincentivare le manifestazioni, ma torniamo al punto da dove siamo partiti. La strategia è quella di creare paura, un nemico, e attraverso questo noi sappiamo che quando si crea paura, un nemico, il governo cerca di consolidare il proprio potere, perché per i fatti che sono accaduti a Torino c'è una grande responsabilità dei violenti, che noi abbiamo condannato e continueremo a condannare, e li riteniamo anche responsabili di questa situazione, siamo profondamente arrabbiati, ma c'è anche una responsabilità di un ministro degli interni, Piantedosi, che non ha voluto fermare persone che erano ampiamente conosciute alle forze dell'ordine, ed è evidente che tutto ciò che è accaduto ne sta traendo un vantaggio il governo e le politiche di destra di questo governo.
Se Piantedosi la stesse ascoltando in questo momento, direbbe: beh, adesso li fermiamo, cioè il fermo preventivo.
No, il punto è che li doveva fermare prima e non lo ha fatto. Vede, Piantedosi è stato prefetto di Roma nel 2020 e 21, quando a Roma sono state delle manifestazioni brutte, pesanti, blindati incendiati, agenti feriti. Erano le manifestazioni durante il Covid di Forza Nuova, Casa Pound, Forze Sovraniste, Novax. Ci sono stati incidenti. Nel 2021 poi ci fu l'assalto alla CGIL. Anche lì si conoscevano, solo che quello che io sto dicendo adesso, ovvero si conoscevano e non sono stati fermati, e quegli scontri erano funzionali al sistema, quelle parole le pronunciò Giorgia Meloni. È chiaro che c'è una strategia ben chiara, perché il tema del contrasto alla microcriminalità, alla criminalità comune, le rapine, gli scippi, le violenze sulle donne non vengono minimamente attaccati o aggrediti, perché abbiamo un depotenziamento delle forze dell'ordine, dei presidi, una diminuzione degli strumenti di polizia giudiziaria e di investigazione. Tutto ciò il governo non affronta, ha aperto una battaglia ideologica sulla paura, evocando gli anni di piombo, che sono ormai lontani decenni, e che invece loro risuscitano, perché noi non stiamo correndo questo rischio. Ma la domanda è che ci dobbiamo porre: perché il governo, esponenti autorevoli di questo governo, come ministro degli interni e della giustizia, evocano il ritorno delle Brigate Rosse quando la magistratura, le procure specializzate non hanno mai detto che c'è questo rischio, perché questo rischio non c'è? Ecco, questa è una profonda riflessione. C'è un problema molto serio di cui io sono molto preoccupato per il futuro del nostro paese.
Senta Bonnelli, l'altra dichiarazione l'ha fatta la Presidente del Consiglio Meloni, cioè ne ha fatta una serie, adesso io sintetizzo dicendo che questo impegno del governo per la sicurezza, come lo definisce, avrà un grande consenso. E in effetti in passato queste politiche della paura hanno pagato elettoralmente.
Sì, puntano su questo, un governo che era in profonda difficoltà perché la povertà assoluta è aumentata, i problemi delle persone che non riescono a curarsi nel nostro paese, il lavoro povero, insomma, tante tante altre questioni hanno puntato nel creare, diciamo, questo obiettivo. Ecco, va data una risposta a questa bugia perché da quando ci sono loro, perché non è che governano da ieri, governano da 4 anni, hanno previsto oltre 50 nuovi reati, 65 aggravanti e quasi 500 anni di carcere, comprendendo quest'ultimo decreto. Ebbene, i reati sono aumentati, la microcriminalità è aumentata e l'insicurezza è aumentata, non solo quella percepita, ma quella reale. Quindi era il fallimento ed è il fallimento sulla sicurezza. E quindi puntano attraverso la propaganda, la gestione, il controllo del servizio pubblico radiotelevisivo, le reti vicine alla Premier, di costruire ormai una campagna su questo per aprire questa campagna elettorale, perché si tratta di questo, l'apertura della campagna elettorale per rieleggere Giorgia Meloni e anche il futuro Presidente della Repubblica. Le faccio notare una cosa: c'è stata poche ore fa una dichiarazione del Ministro degli Interni Piantedosi, che è veramente un ceffone nei confronti della Presidenza della Repubblica. Sostenere che la norma sul fermo preventivo non è mai cambiata e che in fondo gliel'abbiamo fatta vedere al Presidente e quindi è riuscita così, è un atto veramente non scortese, ma un atto di delegittimazione del Presidente, e questo ci fa capire dove questo paese sta andando con questa destra.
Angelo Bonelli, grazie per essere stato con noi, una buona serata.
Grazie.
Le 20 e 28 minuti, l'orizzonte di oggi termina qua. Io vi ricordo semplicemente l'appuntamento con noi che domani è tra le 18 e le 19 con la versione pomeridiana dell'orizzonte, ma invece tra le 20 e le 20:30 non ci saremo, perché c'è la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina che seguiremo qui in diretta anche da Radio Popolare, Popolare Network. Rimanete con noi con i nostri programmi.